Se aprite il file Feste e Cevolani, giochi di società, e vi recate a pagina 27, vedete che lì comincia il terzo capitolo del volume, dedicato a un'esposizione breve ma sistematica e bene ordinata degli elementi della teoria classica dei giochi. Troverete molte cose già dette ed illustrate, spiegate in maniera sistematica e anche cose nuove su cui focalizzeremo l'attenzione. Percorriamo assieme questo capitolo soprattutto per vedere il simbolismo e le figure nelle prime pagine del capitolo. Il paragrafo 3.1, il primo paragrafo del capitolo, si intitola Giochi contro natura e spiega, illustra la teoria dei giochi contro natura partendo da alcune delucidazioni sulla funzione di utilità e su alcune decisioni sotto certezza, in condizioni di certezza, vale a dire nei problemi, per esempio nel problema di acquisto di una casa, e poi si ripercorre un problema a voi ben noto, che è quello dell'ombrello. Non ci dilunghiamo quindi su questo problema, ma richiamo la vostra attenzione sulla terminologia e il simbolismo usato nel capitolo. Se guardate la figura 3.1, a pagina 31, vedete appunto il problema dell'ombrello nella sua rappresentazione simbolica. Già lo conoscete e anche i valori sono gli stessi utilizzati nelle lezioni precedenti, grosso modo, il problema è identico. L'importante è familiarizzarsi con la notazione usata in questo volume, che è una delle notazioni introdotte nelle lezioni precedenti. Il paragrafo 3.2 comincia a pagina 32 e si chiama Giocatori, mosse e strategie. La tavola della figura 3.2 di pagina 32 presenta un gioco a voi ben noto che è quello della morra cinese. Notate però che in questa figura abbiamo usato una notazione usata in tutto il volume in cui le utilità o payoff di entrambi i giocatori sono esplicitamente inseriti nelle cellette, quindi ogni celletta ha due utilità. L'utilità, il numero in basso a sinistra della celletta è l'utilità di riga in quella cella e il numero in alto a destra di ogni cella rappresenta l'utilità o payoff di colonna in quella cella. Così potete vedere la diagonale dei pareggi, per esempio. Sasso contro sasso, carta contro carta e forbici contro forbici è la diagonale dei pareggi, nel senso che in queste tre cellette tutti e due i giocatori pareggiano e quindi hanno come payoff 0. Nelle altre cellette invece uno vince e l'altro perde. Come vedete, ogni giocatore ha tre cellette in cui pareggia, tre cellette in cui perde, tre cellette in cui vince. Finalmente nel paragrafo 3, quindi il paragrafo 3.3, intitolato Coordinazione e conflitto, che trovate a pagina 34, si comincia l'analisi di diversi tipi di gioco, analisi condotta con riferimento a quella che chiamiamo la struttura dei payoff. I giochi possono essere classificati in molti modi. Ci sono giochi a due giocatori, 3N, 12.000 giocatori o milioni di giocatori, come il gioco dell'economia di mercato, dove milioni di acquirenti anonimi di azioni ogni mattina si scambiano le azioni senza neppure conoscersi personalmente. Noi però ci concentriamo sui giochi a due giocatori e quindi la classificazione che facciamo dipende in questo caso interamente dalla struttura dei payoff di un gioco che è determinata, come vedete in fondo pagina 34, dall'ordinamento delle preferenze dei giocatori relativa ai possibili esiti del gioco. In alcuni giochi l'ordinamento delle preferenze di entrambi i giocatori è identico, cioè Essi preferiscono una cella del gioco, un risultato possibile del gioco che è preferito da entrambi. Il secondo preferito è il secondo di entrambi e così l'ultimo, chiamiamolo il dispreferito, orribile neologismo, è il dispreferito di entrambi. Ora, a seconda delle relazioni tra gli ordinamenti di preferenza dei due giocatori, possiamo parlare di giochi con totale coincidenza di interesse, di giochi con totale conflitto di interessi, oppure di giochi con parziale coincidenza e parziale conflitto di interessi. Nella letteratura ci sono nomi diversi per questi giochi, ma intuitivamente capiamo che è una classificazione tricotomica in tre gruppi, molto naturale. E nel nostro abbiamo deciso di cominciare a illustrare i giochi con totale coincidenza di interessi. In questi giochi, gli ordinamenti di preferenza dei due giocatori tra i possibili risultati del gioco, che sono quattro, perché qui abbiamo quattro possibili risultati, ognuno rappresentato da una celletta della matrice, gli ordinamenti di preferenza sono identici. Giochi di questo tipo sono stati denominati in vario modo. Per esempio, Schelling li chiama giochi di coordinazione pura, che mi sembra poco trasparente come denominazione. Anche giochi di pura collaborazione non è entusiasmante. Io alla fine ho scelto questo nome, giochi con totale coincidenza di interessi. Se io e te, i giocatori li chiamiamo adesso io e te, io sono Roberto Festa e tu sei chi mi sta ascoltando ora, abbiamo una totale coincidenza di interessi, vuol dire che preferiamo, ordiniamo nello stesso modo le cellette del gioco. Quindi c'è una prima celletta che è la prima per tutti e due. Sembrerebbe dunque che in giochi di questo genere mettersi d'accordo non sia impossibile. Chiaramente nei giochi standard non si può comunicare, ognuno fa la sua mossa in modo simultaneo all'altro, ma senza comunicargliela, senza un accordo preventivo. Però se io so che tu vorresti andare nella celletta in alto a destra, io farò la mia parte per andare lì e tu farai la tua parte. Quindi, a prima vista, sembrano i giochi più facili del mondo. Cioè, i giochi per i quali non occorre una teoria dei giochi. E vedremo invece che i giochi di questo tipo, sono tutt'altro che semplici. Paradossalmente, è molto difficile, in molte situazioni, non in tutte, trovare la soluzione del gioco e attuarla quando abbiamo una totale coincidenza di interessi. Naturalmente, nell'esempio che vi ho fatto, c'era una prima celletta uguale per tutti noi, cioè io e te preferivamo la celletta in alto a destra. E quindi andavamo lì. Io sceglievo la riga numero 1 e tu la colonna numero 2, e questo è il modo per andare nella celletta in alto a destra della matrice. Tuttavia, le cose non funzionano sempre così. Per esempio, può accadere che io e te abbiamo lo stesso ordinamento di preferenze, abbiamo due cellette ex aequo a pari merito che sono prime in graduatoria e le altre vengono dietro queste, nell'ordine di preferenza. E allora cosa facciamo? Non c'è più la celletta in alto a destra in cui andare. Forse ce ne sono due, quella in alto a destra e quella in basso a sinistra. Io vorrei andare nella stessa celletta in cui vai tu, perché lì ci troviamo bene, sono le nostre due cellette preferite, valgono 100 e le altre valgono 0. Ma come facciamo a sapere quale fra le due cellette è quella in cui tu vuoi andare? Io non lo so e tu non sai qual è quella in cui io voglio andare. E capiremo che questo tipo di giochi in cui apparentemente ci troviamo di fronte a due soluzioni, entrambe sullo stesso livello, creano notevoli difficoltà. notevoli difficoltà che forse non possono essere fronteggiate dalla teoria classica. È il classico problema dell'appuntamento. Voi ricorderete che abbiamo immaginato la caduta della comunicazione telefonica tra due ragazzi che dovevano vedersi a Milano senza aver stabilito l'ora e il luogo esatto. Avevamo deciso, avevamo detto, e spero mi abbiate creduto, che la maggior parte delle persone sceglierebbe come luogo dell'appuntamento il Duomo, la porta centrale del Duomo, e come ora mezzogiorno. Certo, ma a questa soluzione loro, i due giocatori, sono arrivati sulla base di un comune contesto cognitivo-culturale che gli ha permesso di ritenere particolarmente salienti, come direbbe Schelling, o focali, quel momento e quel luogo. Ma se avessero avuto solo la teoria dei giochi a disposizione, la pura ragione, la matematica, bene, allora avrebbero capito che i momenti della giornata in cui vedersi sono numerosi. Sono 24 ore. Tu puoi aspettare per un'ora, ma le ore sono 24 e queste 24 ore hanno tantissimi minuti, ma insomma si può pensare di dividere il giorno almeno in ore. Perché non le 3 del pomeriggio? E i luoghi? Milano è enorme, anche dividendolo a tasselli, i posti in cui ci si può vedere sono tantissimi. E se il nostro fine è semplicemente incontrarci, uno vale l'altro. Ecco allora perché i grandi fondatori della teoria dei giochi paradossalmente si concentrarono sui giochi più facili da analizzare, anche se anch'essi erano molto difficili. Il libro sulla teoria dei giochi di von Neumann e Morgenstern resta uno dei libri più ardui scienze sociali e anche matematiche del Novecento. E tuttavia loro si concentrarono sui giochi con totale conflitto di interessi, perché sembravano più semplici da analizzare ed erano più semplici. Forse fu anche una partenza che creò i problemi noti della teoria dei giochi. Le soluzioni che loro individuarono, le tecniche per risolvere questi giochi, non erano facilmente esportabili agli altri tipi di giochi, se non commettendo errori, come poi capì quel genio assoluto e poi premio Nobel dell'economia che era il matematico John Nash, cui fu dedicato un atroce film, A Beautiful Mind, e un bel libro, un discreto libro, il libro da cui il film è tratto. Ma a Nash arriveremo alla fine di questo capitolo, perché Nash sarà il nostro eroe di fine capitolo. Bene. Se voi andate a pagina 36, vedete un gioco con totale coincidenza di interessi, quello rappresentato nella figura 3.3. Riga e colonna sono i due giocatori. Le mosse di riga sono R1 e R2 e le mosse di colonna C1 e C2. Alla fine abbiamo deciso assieme a Gustavo Cerolani di utilizzare questa terminologia. Forse non molto attraente, ma esplicita, con tutti i payoff dentro le cellette. Poi è anche bello chiamare le due mosse di riga R1 e R e quelle di colonna C1 e C2. Qual è? Concentriamoci su riga, perché convenzionalmente tu sei riga. Per qualche motivo in Occidente le persone si identificano con riga. Beh, riga preferirebbe, riga ha come payoff quelle nella celletta, in basso a sinistra, quindi le utilità di riga sono, leggo da sinistra a destra e dal lato in basso, 1, 0, 2, 3. È evidente che riga preferisce la celletta in basso a destra, vorrebbe arrivare lì perché lì guadagna 3, poi viene la celletta con 2, poi con 1 e poi con 0. Come vedete, le utilità sono ordinate in senso antiorario, dalla celletta in basso a destra fino alla celletta in alto a destra. Per cui le rileggo e voi mi seguite con lo sguardo 3, 2, 1, 0. Ora concentriamoci sulle utilità di colonna, che sono più alte, diciamo, ma non ha una grande importanza ai fini del gioco. L'importante è l'ordinamento delle preferenze. E qual è? la celletta preferita da colonna, quella in basso a destra dove guadagna 40, e poi seguendo in senso antiorario quello che dirò, l'ordinamento è 40, 30, 20, 10. Beh, ma è lo stesso identico ordinamento di riga. Hanno le stesse preferenze tra i risultati e una di queste, diciamo la celletta preferita in assoluto, è quella in basso a destra. Non c'è exequo, non c'è parità. Non è un gioco dell'appuntamento dove tutti i luoghi sono e i tempi vanno bene purché ci si incontri. No, è bello incontrarsi nella celletta in basso a destra. E qual è il problema? Riga muove R2, fa la sua seconda mossa e anche colonna fa la sua seconda mossa e in questo modo vanno entrambi a finire nella celletta preferita. Tuttavia, le cose non sono sempre così semplici, come vedremo nella prossima puntata.